Le cinque domande che l'Italia deve farsi adesso per decidere del suo futuro. Evasione fiscale, infrastrutture, formazione, ambiente, disuguaglianza. È ora di compiere scelte decisive. Di Enrico Giovannini, 16 aprile 2020. Economist ha messo nero su bianco il dilemma morale con cui gli stati alle prese con la pandemia devono fare i conti. Quanto vale una vita umana, a quanto prodotto interno lordo, PIL, siamo disposti a rinunciare mantenendo il lockdown per evitare il rischio che il virus uccida delle persone, è una domanda dura che colpisce ognuno di noi, non solo in quanto individui, ma anche come cittadini, infatti è la domanda della cosiddetta fase 2 e il governo sa benissimo che una riapertura mal gestita può avere effetti devastanti sulla diffusione del virus e quindi di nuovo sull'economia. Ma, mentre molti opinionisti hanno provato a rispondere alla domanda dell'Economist, ben pochi stanno ponendo domande su questioni altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese, che vanno affrontate ora per disegnare al meglio gli interventi che l'Italia intende adottare. Ne elenco 5, che riguardano il tipo di sistema economico e di società che vorremmo avere in Italia, diciamo alla fine del 2022, una volta terminata la recessione prevista per quest'anno e dopo circa un anno di ripresa. Prima domanda, quanto PIL vogliamo venga dall'economia sommersa e illegale e quanto da quella regolare, cioè di quanto vorremmo ridurre i 110 miliardi annui di tasse dovute e non pagate a causa dell'evasione fiscale? Nel 2017 la quota di PIL derivante dall'economia sommersa era del 11,1%, sommando quella da attività illegali 1,1% si arriva al 12,2%. Durante le recessioni questa quota tende ad aumentare, nel 2014 era arrivata al 13%, a causa dell'aumento del lavoro nero e della sottodichiarazione dei redditi da parte delle imprese, soprattutto delle microimprese, dei professionisti, eccetera. Ovviamente incide anche la composizione del PIL, vista le diverse quote di economia sommersa dei singoli settori, dal 37% del settore dei servizi alle persone al 24% del commercio al 22% delle costruzioni al 17% dell'agricoltura fino al 3,6% della produzione di beni di investimento e al 1,6% del settore energetico. Se dunque vogliamo che qualcosa cambi, dobbiamo decidere ora cosa fare perché nel 2022 l'evasione si riduca drasticamente. La questione è ancora più rilevante visto che lo Stato giustamente interviene per aiutare tutte le imprese, comprese quelle che nel passato hanno evaso, a sopravvivere e poi ripartire. Credo sarebbe giusto operare affinché, in cambio di ciò, si verifichi un cambiamento radicale di certi comportamenti, anche per tutelare la stragrande maggioranza delle imprese che competono lealmente e stimolare la crescita della produttività del sistema italiano. Chi evade ha una dinamica della produttività inferiore a chi, per competere, innova, investe, eccetera. Seconda domanda, quanti gas climalteranti e polveri sottili vogliamo immettere nell'aria, visto che esiste una correlazione tra tale fenomeno e letalità del virus? La pianura padana è una delle zone più inquinate d'Europa, mentre gran parte delle città italiane infrange continuamente i limiti fissati dalla legge per la presenza di particolati dannosi per la salute umana, al punto che si stimano 80.000 morti precoci all'anno per malattie legate all'inquinamento. Ogni anno lo Stato italiano eroga a imprese e famiglie 16 miliardi di sussidi a favore dell'ambiente e 19 miliardi di sussidi che danneggiano l'ambiente. Poiché ci siamo impegnati ad eliminare questi ultimi entro il 2025, non potremmo accelerare questo processo e riorientare subito gli incentivi nella giusta direzione. Non si tratta di fare cassa, ma di stimolare una transizione generalizzata a quella green economy già praticata da tante imprese e così generare migliaia di nuovi posti di lavoro. Peraltro, le imprese che hanno scelto lo sviluppo sostenibile conseguono importanti guadagni di produttività, come certificato dall'Istat, fino al 15% per le grandissime imprese. Terza domanda, vogliamo darci l'obiettivo che tutta Italia, comprese le aree interne, e tutte le persone, comprese le più svantaggiate, abbiano accesso alla banda larga e a strumenti tecnologici adeguati al XXI secolo? In poche settimane abbiamo trasformato tante case in aule scolastiche, aule universitarie e uffici, ma sappiamo che esistono disuguaglianze enormi, che rendono fortemente asimmetrico uno shock teoricamente simmetrico, come dice il Presidente del Consiglio. Non potremmo, dunque, realizzare subito un piano straordinario per le infrastrutture digitali analogo a quello che è stato messo in campo per potenziare i reparti di terapia intensiva? L'ultimo decreto del governo prevede un impegno formativo straordinario a settembre per recuperare i ritardi accumulati da chi è rimasto indietro, ma senza dire cosa cambierà rispetto alla situazione attuale in modo da raggiungere questi ultimi. Analogamente, una volta che gli studenti saranno tornati a lezione, non si potrebbe sfruttare lo sforzo straordinario fatto da scuole e università per organizzare lezioni a distanza per lanciare un piano formativo degli adulti di lifelong learning, la cui mancanza gli organismi internazionali ci segnalano da 10 anni. Infine, vogliamo che le disuguaglianze di reddito e ricchezza che caratterizzavano l'Italia prima della crisi rimangano invariate. Nel 2018 il reddito disponibile del 20% più ricco della popolazione era pari a 6 volte quello del 20% più povero e a febbraio il governo prevedeva che tale rapporto, dopo la discesa stimata per il 2019, sarebbe rimasto sostanzialmente stabile nel triennio 2020-2022. Secondo la Banca d'Italia, nel 2016 il 30% più ricco della popolazione deteneva il 75% del patrimonio netto, il 5% da solo deteneva il 40% della ricchezza, mentre il 30% più povero ne deteneva l'1%. Ora è chiaro che la crisi colpirà maggiormente i più deboli, ed è per questo che il governo sta orientando ingenti risorse a loro favore. Ma poi cosa vogliamo che accada una volta tornati alla normalità? Quale sistema fiscale vogliamo per superare le tante contraddizioni dell'attuale, incentivare la produzione di reddito, l'innovazione e l'efficienza ambientale, coerentemente con la progressività prevista dalla Costituzione? Come si vede, si tratta di domande cruciali per disegnare il paese che vogliamo. Dalle risposte che daremo dipende anche l'orientamento degli interventi delle prossime settimane che, una volta approvati, sarà estremamente difficile modificare. Per portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Cosa deve fare il governo per rilanciare l'economia post-coronavirus? Serve cambiare mentalità, agire in fretta, promuovere interventi pubblici e non sottovalutare il tema delle disuguaglianze. In poche parole, bisogna fare il contrario rispetto alla crisi del 2008. Di Enrico Giovannini, 27 marzo 2020. L'unica funzione delle previsioni economiche è quella di far apparire rispettabile l'astrologia. Questa frase, attribuita a John Kenneth Galbraith, famoso economista canadese morto nel 2006, mi è rivenuta in mente leggendo le note elaborate in questi giorni da alcuni istituti su ciò che la crisi causata dal coronavirus vorrà dire in termini di dinamica del prodotto interno lordo, PIL, mondiale o di un singolo paese. In realtà, come Galbraith sapeva bene, in certe condizioni, come le attuali, il dato previsto ha poco valore, ma non il processo attraverso cui si giunge a quel dato, perché da esso dipendono gli interventi che la politica può mettere in campo per contrastare previsioni negative e cambiare il corso della storia. Vediamo allora quali sono le principali variabili in gioco e quelle che molti economisti tendono a dimenticare quando usano modelli previsionali alla cui costruzione mi sono dedicato per molti anni. Come scrivevo 2 settimane fa, tutti riconoscono che si tratta di uno shock di proporzioni enormi, esattamente per le ragioni che avevo elencato: impatto simultaneo sulla domanda e sull'offerta su tanti settori contemporaneamente, livelli alti delle quotazioni dei mercati azionari. Se poi la politica commette errori di comunicazioni, come nel caso della presidente della BCE Christine Lagarde, o reagisce in ritardo, come sta accadendo in alcuni paesi europei e non, la volatilità dei mercati può diventare ancora più elevata e, in un momento in cui prevale il pessimismo, produce tendenze al ribasso. E ciò accade nonostante il fatto che gli interventi di sostegno annunciati dai governi e dalle banche centrali delle principali aree industrializzate siano senza precedenti, o quasi. Come sempre accade in questi casi, prende il sopravvento la componente psicologica dei cittadini lavoratori consumatori risparmiatori, degli imprenditori investitori innovatori e degli operatori finanziari che sono all'incrocio delle decisioni dei primi e dei secondi. Tanto più che non è chiaro quanto durerà l'emergenza sanitaria, da cui derivano ovviamente le restrizioni ai movimenti delle persone e delle merci e a attività economiche che comportano il contatto diretto tra le persone. Ecco, questa è la prima cosa che i modelli con cui si fanno le previsioni normalmente tendono a trascurare, è proprio la psicologia. La teoria economica dominante si basa sulla razionalità degli operatori, il che condiziona il modo in cui si fanno le previsioni e si valutano gli effetti degli interventi di politica economica. Ovviamente, nella pratica le autorità cercano di condizionare la psicologia degli operatori economici attraverso annunci più o meno riusciti, ma ciò non viene necessariamente colto dai modelli previsionali, il che potrebbe condurre a gravi errori di valutazione, sia quando prevale il pessimismo, sia nel momento in cui ci sarà l'auspicato rimbalzo. Ma c'è una seconda cosa che rischia di essere sottovalutata dai modelli, e quindi dalla politica: l'effetto differenziato della crisi e delle misure messe in campo sui ricchi, sul ceto medio e sui poveri. È evidente che la crisi colpirà, e anzi sta già colpendo, in modo diverso le diverse categorie: lavoratori dipendenti, marginali, lavoretti, anche in nero, autonomi e chi un lavoro non ce l'ha, chi dispone di adeguati risparmi e chi non li ha, chi è indebitato e chi non lo è, chi già beneficia di strumenti di welfare e chi è fuori dal circuito, eccetera. Ed è altrettanto evidente che una crisi come l'attuale mette a rischio categorie che finora si sentivano abbastanza al riparo, il che determina un impatto sulla psicologia collettiva senza precedenti. Cosa può fare, dunque, la politica per considerare questi due fattori così importanti, ma scarsamente considerati nei modelli su cui essa dovrebbe basarsi? La prima è quella di mettere all'opera i migliori esperti disponibili per immaginare come far sì che l'uscita dalla crisi sia esplosiva in senso positivo, cioè non segua una dinamica lineare, ma fortemente non lineare. Questo vuol dire pensare subito a come creare condizioni fortemente diverse rispetto a quelle che hanno caratterizzato l'evoluzione economica italiana degli ultimi anni. L'uscita dalle crisi del 2008-2009 e del 2011-2012 è stata, per l'Italia, lenta, parziale e peggiore di quelle di altri paesi. Non possiamo permetterci un analogo percorso anche all'uscita di questa crisi. Per questo il governo dovrebbe creare ora, accanto all'unità di crisi, una unità di resilienza con esperti delle diverse materie che propongano interventi radicali per offrire nuove opportunità, rimuovere ostacoli nello spirito dell'articolo 3 della Costituzione e avvii un nuovo ciclo di sviluppo molto più sostenibile sul piano sociale e ambientale, oltre che economico. Insomma, si tratta di rimbalzare avanti e non indietro dove eravamo solo poche settimane fa, quando denunciavamo disuguaglianze sociali e territoriali inaccettabili, danni gravissimi all'ambiente e alla salute delle persone. La seconda è di considerare attentamente gli effetti sulle disuguaglianze dei singoli interventi. Fabrizio Barca e Cristiano Gori, con il Forum Disuguaglianze e Diversità, hanno mostrato come altri paesi stiano reagendo usando strumenti esistenti o mettendo in campo nuovi strumenti proprio per evitare che gli interventi urgenti, per quanto ben intenzionati, creino nuove disuguaglianze. L'Italia già dispone di vari strumenti, dalla cassa integrazione guadagni al reddito di cittadinanza e molti altri, il cui uso andrebbe orientato alle diverse categorie di vulnerabili, individui, famiglie e imprese, prima di inventarne di nuovi. Il governo dovrebbe quindi condurre un'analisi di impatto delle singole misure sulle disuguaglianze, anche territoriali, e renderla pubblica come parte dell'iter parlamentare dei provvedimenti, così da poterli correggere in corso d'opera, evitando di sprecare le risorse disponibili. In conclusione, non si può affrontare questa crisi con la mentalità con cui si sono affrontate le precedenti. Il modo in cui si disegnano e si annunciano gli interventi ha un ruolo fondamentale sulla psicologia collettiva e quindi sul modo con cui le persone vedranno il futuro e sulla loro voglia di ripartenza. Ma bisogna prepararsi adesso per quando l'emergenza sanitaria terminerà e il fatto di averla affrontata prima di altri paesi potrebbe darci un breve vantaggio temporale ai blocchi di ripartenza. Ma bisogna prepararsi ora allo scatto, rifiutando la logica di quella canzone dei Pooh, ci penserò domani. Enrico Giovannini è portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Firmare l'impoverimento, ecco come. Il piano promosso da Forum Disuguaglianze e Diversità e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile per contrastare gli effetti sull'economia del coronavirus, partendo da due strumenti straordinari: sostegno di emergenza per lavoro autonomo e reddito di cittadinanza per l'emergenza di Fabrizio Barca, Enrico Giovannini, Cristiano Gori, 03 aprile 2020. Immaginate che tra pochi giorni il governo annunci: care concittadine e concittadini, abbiamo predisposto un piano per cui, per questo primo periodo della crisi coronavirus, chiunque sia in difficoltà avrà un sostegno differenziato secondo le proprie esigenze. Per i prossimi mesi potete stare tranquilli, così intanto pensiamo a costruire il futuro. E immaginate poi che questo piano si traduca in poche misure semplici da ricevere e attuare. Il Forum di Disuguaglianze e Diversità e l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile hanno avanzato una proposta che mira a questo scenario, basata su una visione sistemica dei diversi strumenti di assistenza. È una proposta fattibile in tempi brevi che valorizza, integra e completa il decreto Cura Italia. Capitalizza la scelta del governo di riconoscere per la prima volta una tutela sociale a lavoratrici e lavoratori autonomi, rafforzandola e rendendola più giusta, e raggiunge i 6-7 milioni di lavoratrici e lavoratori privati che sfuggono oggi a quel decreto, per oltre metà regolari, il resto non regolari. Si prevede il mantenimento delle tutele già in essere. Le indennità di disoccupazione NASP e DISCOL continueranno a operare per i lavoratori dipendenti stabili e parasubordinati di imprese che la crisi sta facendo saltare, e così la cassa integrazione C-Covid-19, cioè le varie forme di cassa e misure assimilabili che sono rivolte ai dipendenti delle imprese che rimangono operative e che sono colpite vuoi dalla caduta della domanda, vuoi dal divieto di operare. Queste prestazioni vengono integrate con due strumenti. Il sostegno di emergenza per il lavoro autonomo si sostituisce il bonus di 600 euro una tantum, cogliendone e sviluppandone la novità, tutelare il lavoro autonomo. L'importo del SEAT non è in somma fissa indistinta, bensì cambia in base alle diverse situazioni. Per sostenere chi è in più grave difficoltà, l'ammontare del contributo è determinato in modo progressivo secondo le condizioni economiche del nucleo familiare del lavoratore autonomo. Per mantenere la capacità produttiva del lavoro autonomo, l'ammontare è anche parametrato alla perdita di guadagno in proporzione al proprio volume abituale di attività, così da supportare in modo più intenso chi ne è stato maggiormente colpito. Il reddito di cittadinanza per l'emergenza REM utilizza i dispositivi del reddito di cittadinanza e lo sostituisce per i nuovi richiedenti per il periodo di vigenza. Mira a costruire subito una diga contro l'impoverimento, raggiungendo rapidamente tutta la popolazione in condizione di necessità non toccata da altre prestazioni di welfare. È allora cruciale facilitarne l'utilizzo da parte di tutti coloro che, pur possedendone i requisiti, non ne hanno sinora considerato l'impiego e adattarne temporaneamente i requisiti alla situazione di emergenza. Di conseguenza, rispetto al reddito di cittadinanza sono previsti drastica semplificazione della documentazione necessaria per beneficiare della misura fino all'informazione automatica agli aventi diritto, velocizzazione delle procedure per l'erogazione del trasferimento, modifica dei vincoli di accesso legati al patrimonio mobiliare e immobiliare, allentamento temporaneo delle sanzioni legate alla condizione di lavoro irregolare, rafforzamento di possibilità di fare la domanda alle persone di cittadinanza non italiana. Tanto il SEA quanto il REM sono misure temporanee ed eccezionali, presentate chiaramente all'opinione pubblica come tali. La loro durata è uniformata a quella delle prestazioni straordinarie per il lavoro dipendente introdotte al seguito del diffondersi della pandemia, cioè la cassa integrazione Covid-19. Dunque, in prima approssimazione, fino al 31 agosto 2020. Se vogliamo porre le basi per l'Italia di domani, dobbiamo innanzitutto mettere in sicurezza quella di oggi con un pacchetto di risposte eccezionali per una fase eccezionale. Per noi non c'è SEA senza REM e viceversa. In altre parole, questa proposta muove dall'assunto che lo Stato non possa rivolgersi separatamente a parti diverse della società, magari attribuendo a qualcuno una corsia preferenziale rispetto ad altri. Bisogna, invece, offrire a tutti protezione sociale, differenziando le risposte in base alle esigenze di ognuno. Per questo, secondo noi, non ha senso discutere separatamente parti del pacchetto proposto. Oggi più che mai, lo Stato non deve spezzettare la società, la deve unire. E poi il REM diventa un'occasione da non perdere per ricostruire un rapporto con le persone che oggi sono esterne al sistema di welfare, compresi i lavoratori irregolari. Per questi ultimi, l'intervento, grazie anche al ruolo che potranno svolgere le organizzazioni di cittadinanza attiva opportunamente sostenute, può costituire l'avvio di un'uscita dal sommerso e l'inizio di un percorso verso nuovi, buoni lavori di cui la nostra società avrà bisogno dopo. In questi giorni abbiamo in corso un intenso confronto con soggetti istituzionali e parti politiche per persuaderli della bontà della proposta. I riscontri ci sono, ma il cammino è irto di ostacoli. Avete modo di sostenerlo? Se queste parole vi hanno convinto o lo ha fatto la lettura del testo della proposta, potete aderire ad essa firmando qui.